Si sente adesso? Allora, io introduco brevemente, indicando i passi che abbiamo fatto in questo percorso e suggerendo alcune domande per la serata. Il punto di partenza di tutto il nostro lavoro è stato ed è, rimane il desiderio. Il desiderio, come l'ha definito nel primo incontro il professor Samek Ludovici, che è il desiderio della felicità e quindi la tensione infinita che sta dentro il cuore dell'uomo e che lo porta ad una ricerca che non finisce mai, perché ha sempre bisogno di un punto che vi possa rispondere dentro la vita. Con il professor Samek Ludovici abbiamo visto come l'emergere del desiderio, che è l'emergere dell'uomo dentro la storia, dentro la vita, è stato tenuto desto dal mondo antico e dal mondo medievale. È stato tenuto desto da una tensione, che è la tensione del mondo antico, e da una presenza, che è quella della civiltà medievale, che non ha mai permesso, pur nelle contraddizioni che questi due momenti della storia hanno avuto, non ha mai permesso che questo desiderio si riducesse. È la modernità che l'ha ridotto, che ha ridotto il desiderio. È il secondo incontro che abbiamo fatto, quello col professor Giulio Sapelli. È la modernità perché ha eliminato la metafisica, cioè ha eliminato la possibilità dell'oltre e l'ha ridotto alle misure. L'oltre, Dio, non è stato tolto di mezzo, è stato ridotto a una misura, la misura dell'uomo. E il professor Sapelli ha mostrato come, riducendo la tensione, riducendo il desiderio benessere, a sicurezza, la modernità ha affermato il potere della politica e dell'economia. Lui ha parlato spesso nel suo incontro del riduzionismo economico. L'uomo senza più questa tensione, perché l'oltre è un principio, non è un oggetto di desiderio, riduce la sua vita alla ricerca della sicurezza che gli dà lo Stato e del benessere che gli dà l'economia. E quindi l'uomo diventa preda delle sue stesse misure. La formazione dello Stato e la formazione delle dottrine economiche sono compiute all'interno di questo riduzionismo. Ma in questa analisi che il professor Sapelli ha fatto, lui ha detto esplicitamente che la modernità non si realizza, quindi che questa riduzione dell'uomo, questa riduzione del desiderio ultimamente fallisce, come dire che il desiderio è più forte, quel desiderio di felicità da cui viene l'uomo è molto più forte di tutte le riduzioni che la storia fa. Questo è ciò di cui vogliamo trattare questa sera, cioè la sconfitta del razionalismo. Cioè questa sconfitta del razionalismo. Capire bene come mai avviene questa sconfitta del razionalismo, come mai il razionalismo, questo tentativo di ridurre l'uomo a delle misure, questo tentativo di ridurre la realtà a delle misure, come mai non si realizza e se dentro l'Ottocento, dentro il periodo romantico, riemerge quel desiderio di cui abbiamo visto l'origine, il desiderio della felicità, il desiderio dell'infinito. Per cui chiediamo al professor Eugenio Boni di aiutarci proprio mostrandoci questi ritratti, Leopardi, Schubert, Novalis, come questi ritratti fanno emergere da una parte la sconfitta della misura, della ragione come misura. Dall'altro, se e in che senso è il riemergere del desiderio vero dell'uomo. Lascio la parola al professor Borgne, dopodiché, dopo la sua relazione, sarà possibile fare delle domande e discutere.
Grazie innanzitutto a Camillo Fornasere che ha voluto invitarmi ancora qui, proponendomi un tema affascinante, certo, ma complesso. Si corre sui cigli degli abissi quando si affrontano temi di questa prodigiosa complessità e comunque niente, spero, mi auguro di non frantumare il senso che vorrei cogliere, che vorrei svolgere nel corso di questo incontro con loro. Le cose bellissime che ho ascoltato, certo, hanno già indicato una traccia lungo la quale magari cercherò, riuscirò, non lo so, a proporre qualcosa che, sempre sulla scia naturalmente di quella che è stata della mia esperienza psichiatrica, consenta di sfiorare il grande tema della ragione e della non ragione, della ragione che, come diceva Leopardi, conosce qualcosa, allarga gli spazi e gli orizzonti della conoscenza di noi stessi e della conoscenza degli altri solo quando la ragione diventa passione. Perché se la ragione resta imprigionata soltanto fra gli artigli di quella che consideriamo e chiamiamo ed è una ragione calcolante, cioè la ragione astratta, la ragione che, come Pascal diceva, è tale solo se entra in un dialogo, in un colloquio senza fine con quelle che sono, lo sapete, è ovvio ripeterlo questo, quelle che sono le ragioni del cuore, una ragione astratta, che definendola appunto come razionalismo, certo, esaspera forse i termini della questione, ma cogliendo fino in fondo le tentazioni a cui la ragione astratta giunge o tende a giungere, ignorando che infinite cose esistono in terra e in cielo che superano gli orizzonti e i confini delle nostre filosofie, delle nostre psichiatrie, delle nostre ragioni che non ammettano Pascal, ma anche Don Giussani, il limite, il confine del mistero, la ragione alla quale arrivi a cogliere qualcosa che sta al di là degli strumenti di conoscenza che le appartengono, è una ragione che allora sì, sfugge alla sua deformazione così frequente, così abituale, quando la ragione finisce con l'essere razionalismo. Anche la biologia, anche la neuro biologia è una delle componenti essenziali della psichiatria, anche la neurobiologia ci consente di cogliere una buona parte di quelli che sono i fenomeni della vita psichica, soprattutto di quella vita psichica che, ferita, sfiorata dalla tristezza, dalla malinconia, ci appare così estranea la ragione da finire non più soltanto compresa da una biologia che si renda conto del relativismo di ogni conoscenza scientifica, non di quella biologia che riconosce che soltanto alleandosi ad una componente sociale, psicologica, riesce a farci capire qualcosa degli enigmi, perché restano tali comunque, oppure se vogliamo in qualche modo cogliere anche l'area di infinito che oltrepassa in realtà un'indagine scientifica, anche la più rigorosa, la più fredda, di quel mistero che in fondo rifulge all'interno di ciascuna di quelle che sono le nostre esperienze umane, psicologiche, di ciascuna delle nostre emozioni. La ragione in qualche modo sconfitta dal mistero, la ragione che solo se Pascal ancora, certo, arriva fino ai confini del mistero, che non voglia, che non intenda distruggere il mistero, solo una ragione che abbia questi limiti, la consapevolezza di questi limiti, consente allora, certo, di conoscere qualcosa degli abissi che soprattutto vivono nei nostri cuori e che rendono a volte la nostra vita, che precipita nel dolore, nella malinconia, più vicina però a presentire le ombre, a volte invisibili, dell'infinito che sono in noi. La ragione che allora disperatamente cerca di svuotare il mistero della sua realtà, perché anche la realtà del mistero è qualcosa di ancora più palpitante, è qualcosa di ancora più essenziale nella comprensione della vita, ma anche e soprattutto nella comprensione della vita psichica, di quanto invece non sia soltanto la idolatria della ragione intesa come solo strumento capace di cogliere le leggi segrete della vita di ciascuno di noi, anche e soprattutto anche di cogliere qual è il senso misterioso della vita e anche lo scacco e a volte anche il fallimento di ogni progetto umano. Sentite che cosa Don Giussani scrive a proposito di questa relazione fra ragione e mistero. Sono parole di una straordinaria profondità, ma anche di una straordinaria chiarezza, che si aggiungeranno poi anche a quelle che dirò, che hanno scritto Novalis, che ha scritto Schubert, che ha scritto Leopardi. Ma comunque sono parole queste di Giussani che reggono il confronto per la passione che c'è in lui, che c'è stata in lui, certo, per questa ragione, che mai si è inaridita sul piano della semplice percezione scientifica o teologica anche della vita, ma cogliendo invece le strutture che nascono dall'esperienza, come giustamente sottolinea anche nel Rischio educativo Don Giussani, quando distingue le varie forme di esperienza, certo, perché c'è anche la esperienza antistorica che riporta nell'oggi quelle che sono state le nostre esperienze del passato, senza però rinnovarle, senza aggiornarle, senza incarnarle nel presente, che fa ovviamente agostinianamente anche del passato la premessa essenziale perché ogni nostra esperienza possa assumere un significato non solo filosoficamente, sì, certo, più rigoroso, ma anche, sono un medico, più utile a cogliere che cosa ci dicano i volti, gli sguardi, le parole di chiunque chiede il nostro aiuto, o comunque di chiunque magari passanti invisibili creano il destino di un incontro che può a volte cambiare anche il senso della vita. Allora, Don Giussani, comunque, di fronte al mistero, la ragione non può dire se io ci sto dentro, lo conosco. Questo darci dentro sembrò agli uomini del Settecento lì sulla porta. Basta aprire la porta e ci siamo. A quelli dell'Ottocento sembrò più vicino ancora. Alla fine del 1800 hanno detto: ci manca soltanto saper affrontare scientificamente la psicologia e la sociologia, a parte il fatto che sono abbastanza sintomatiche, e poi abbiamo conosciuto tutto. Invece, no signore, la ragione davanti al mistero rimane limitata. Può andare avanti miliardi di anni, tentando e ritentando, farà piccoli passi da cimice. Sentite anche quale straordinaria ricchezza semantica e linguistica, ma anche metaforica, no? E se non si ha anche il coraggio di sprofondare nel linguaggio delle metafore, ad esempio, nulla, una psichiatria in qualche modo umana, riesce a cogliere le cifre segrete del silenzio, del dolore, dell'angoscia di chi sta male. Allora può andare avanti miliardi di anni, tentando e ritentando, farà piccoli passi da cimice. Di fronte alla totalità del reale, la ragione è impotente ad esaurirla. L'esperienza non è fine a se stessa, non è compiuta. Quindi allora la ragione, sia che noi la intendiamo appunto pascalianamente come qualcosa di insufficiente a cogliere il senso del dolore, il senso della sofferenza, il senso della malinconia, il senso che ci consente di vivere, noi non viviamo, ma noi speriamo di vivere, ha scritto Pascal, nel momento stesso in cui il tema del futuro, il tema dell'avvenire, il tema della speranza viene ad essere inserito nel grande tema del vivere, ecco che si esprime subito, fino in fondo, lo scacco di ogni ragione che non potrà mai ammettere l'esistenza della speranza, cioè di qualcosa che non vediamo, di qualcosa che si ribella ad ogni riduzionismo positivistico. Ma comunque in Pascal, come in Giussani, la ragione arriva fino a riconoscere l'esistenza di qualcosa che supera senza fine i limiti della ragione. La ragione ritrova un senso soltanto se si ferma dinanzi alle cifre oscure, insondabili razionalmente, quali sono appunto le cifre del mistero, le cifre dell'infinito. Gli enigmi possiamo risolverli, misteri dobbiamo accoglierli, dobbiamo viverli fino in fondo senza deformarli, senza soprattutto ritrascriverli su un piano appunto di positivistica reificazione, no? Cioè di chiusura dinanzi agli orizzonti senza fine che ogni mistero porta in sé. Allora, la sconfitta del razionalismo, certo, riemergeva in Pascal, riemerge oggi nella filosofia di Max Scheler, in quella di Edith Stein, nelle parole che avete ascoltato e in altre che magari poi citerò di Don Giussani e che seppure muovendo da sentieri che a volte si sovrappongono, a volte originalmente si accompagnano a quelli che consentono di rimettere in discussione il predominio, l'idolatria assoluta della ragione, comunque ci portano a ritenere, ad affermare che con la ragione noi arriviamo sulla Luna, arriviamo su Marte, con la ragione certo arriviamo oggi ai regni sconfinati dei computer, senza però mai poter intendere il senso profondo del dolore, il senso della sofferenza e anche, se vogliamo, il grido silenzioso della disperazione. Ma cosa c'entrano Novalis, Schubert, Leopardi in questo confronto metafisico anche, o comunque in questo indicibile confronto fra una ragione egemonica che ha tentato soprattutto nel Settecento, come abbiamo ascoltato, e poi nell'Ottocento, ma oggi soprattutto, no, in cui assistiamo a questa trionfalizzazione della ragione staccata, salciata da qualunque contesto umano, da qualunque riflessione, e da qualunque discesa lungo il cammino della interiorità, che certo mette in crisi gli orizzonti solari della ragione, che non ha bisogno di insicurezze, che non ha bisogno di timidezze, che non ha bisogno di seguire questi cammini così frastagliati, anche così difficilmente configurabili, come sono i confini che portano all'interno di quella che è la nostra vita, dei confini che portano Novalis, dei cammini misteriosi della conoscenza che portano verso l'interno. In Novalis, in Schubert, in Leopardi, il titolo non è Farina del mio sacco, ma di quello infinitamente più intuitivo di Camillo Forneseri. Ma poi, sia pure inizialmente colto da sgomento dinanzi al titolo e al sottotitolo, ho poi temerariamente cercato di cogliere all'interno di quello che conoscevo vagamente di Novalis, poi anche certo, soprattutto della musica, ma anche delle lettere di Franz Schubert, che accompagna la vita, penso, di chiunque di noi senta o presentisca anche appunto gli orizzonti di una ulteriorità, no? Cioè di qualcosa che oltrepassa le esperienze immediate e psicologiche che facciamo per tentare di intravedere invece orizzonti più vasti, orizzonti anche a volte irraggiungibili. Ecco che sono qui allora a tentare di recuperare delle cose che Novalis ha scritto, qualche frammento lo dovrò leggere, da quelle straordinarie intuizioni che Leopardi ha avuto, e dalle lettere anche di Schubert e anche dalle sue straordinarie musiche, qualcosa che mi consente di dire come la intuizione pascaliana, certo, agostiniana, che la ragione può essere fino in fondo se stessa soltanto se ha la coscienza di qualcosa che supera la ragione, soltanto nella consapevolezza che le ragioni del cuore, che poi sono state anche riprese da un grande filosofo contemporaneo, dallo stile infinitamente complesso, intricato come Heidegger, che è arrivato a dire appunto che Pascal, con la logica del cuore, ha sconfitto la logica del razionalismo esasperato cartesiano, ma Cartesio in confronto ad altri positivisti è ancora una figura estremamente creativa, è vero? Novalis, lo conosciate o non lo conosciate? È nato nel 1702 ed è morto nel 1801, quindi una vita, la sua, bruciata e consumata in 29 anni, come in 31 anni è stata bruciata la vita di Franz Schubert e in 39 anni quella di Giacomo Leopardi. In qualche modo anche quindi, perché i simboli contano, no? Anche queste adolescenze, sia pure tardive, come anche quella di Mozart, certo, anche se Mozart non ha mai riflettuto su questi temi brucianti e roventi, ghiacciati a volte insostenibili, come sono i temi appunto del senso della vita, del senso della morte, della gioia e del dolore. E che cosa ha scritto allora Novalis? Beh, ha scritto intanto degli inni alla notte, che sono poesie straordinarie in cui quello che lui stesso chiama, o comunque che i suoi interpreti hanno chiamato come realismo magico, riemerge continuamente. Che cosa si intende per realismo magico? La intuizione che ci può essere anche in ciascuno di noi di cogliere il nocciolo segreto della realtà che i nostri occhi apparentemente ritengono di cogliere e di vedere senza l'ombra del dubbio, senza l'ombra di una possibile diversa interpretazione, e che invece gli occhi del cuore riescono a cogliere invece nella loro invisibile profondità. Direi che Novalis, con questa rivoluzionaria, no? diversa percezione del reale, si è alleato poi, seppure attraverso a 150 anni, a una delle grandi riflessioni filosofiche di quel movimento filosofico contemporaneo che viene chiamato fenomenologia, anche se questa è una parola che andrebbe discussa. E Pascal aveva scritto una volta che ogni qualvolta usiamo parole diverse dall'uso quotidiano, dovremmo spiegarle, dovremmo farle risaltare nei loro significati più profondi, anche se però stasera, se facessi, se tentassi di fare anche questo lavoro di recupero archeologico, etimologico delle parole, non finirei più. Per cui do per scontato, insomma, che si conosca Heidegger, si conosca Schiller, si conosca soprattutto questa linea misteriosa ed enigmatica che in filosofia definiamo appunto fenomenologia, che è servita a cambiare anche gli orizzonti della psichiatria, perché sono cadute le mura degli ospedali psichiatrici, pensate un attimo alla cosa, proprio sulla scia di quegli psichiatri che hanno fatto della fenomenologia, cioè di questa disperata capacità di mettere fra parentesi tutte le conoscenze apparentemente solari e intoccabili della ragione, per cogliere invece al di là di queste realtà solo apparenti, il nocciolo segreto dell'angoscia, il nocciolo segreto della sofferenza e anche il nocciolo segreto della violenza che noi procuriamo agli altri senza avere coscienza, senza averne la consapevolezza più rigida e più tagliente. Ma sentite allora Novalis, siamo in anni lontanissimi, nel momento stesso in cui Novalis parla appunto, come accennavo prima, della conoscenza di noi stessi, che può nascere soltanto se siamo capaci in qualche modo di distogliere il nostro sguardo, no? Dalla suggestione, dal fascino gorgonico delle cose che vediamo, dell'esteriorità delle cose, per cercare invece di scendere lungo questi sentieri abissali della nostra vita interiore, solo facendo questo, ha scritto Novalis, ha scritto Leopardi, ha scritto Schubert, scrive oggi Don Giussani, noi certo scrivono anche i testi di una psichiatria che voglia disperatamente cercare di cogliere il segreto della sofferenza e non soltanto le sue manifestazioni esteriori. Ecco, questo cammino misterioso che porta verso l'interno incomincia a fare della interiorità del nostro cuore più profondo un terreno, un'area sulla quale certo la ragione non ha alcun potere, un'area dal quale anzi la ragione si allontana in qualche modo stupefatta e anche gelidamente insofferente del fatto che si debba tenere conto anche degli aspetti interiori, degli aspetti soggettivi, degli aspetti emozionali, di tutti quegli aspetti, cioè che con la ragione non possono avere nulla a che fare per la contraddizione che non lo permette. Ascoltate comunque con quale modernità di linguaggio è. Ed è per questo che sono anche infinitamente grato a Camillo Fornasieri che con questo tema mi ha comunque invitato a rileggere, a leggere anche, a riflettere meglio su Novalis, Friedrich von Hardenberg e il suo nome. Novalis invece è diventato il nome simbolico con cui questo nobile tedesco ha poi passato alla storia della letteratura, ma anche alla storia della filosofia, perché gli inni alla notte, certo, sono una straordinaria testimonianza di una lirica della notte che già implica un tema francamente romantico che si distacca invece dagli inni, chiamiamoli così, metaforicamente, della luce assoluta che ignorano le penombre, che ignorano appunto anche le regioni crepuscolari, no? Delle insicurezze, delle incertezze, dei desideri di queste stelle. Si dirà che non riusciamo più a cogliere, che non riusciamo più a vedere e che possiamo soltanto rivivere per sentire nella loro nostalgia di qualcosa che abbiamo perduto o che comunque possiamo perdere, perché anche qui, senza fare delle etimologie troppo sofisticate, comunque in ogni caso le parole sono la casa dell'essere, le parole sono il bene più bello, più ricco, ma anche più pericoloso che è stato donato agli uomini e alle donne. Questa è una parola di Friedrich Hölderlin, il più grande poeta germanico, che ha saputo subire, trasfigurare, ritrasformare il destino di una malattia psicotica che è scesa su di lui quando aveva 31 anni e che ha però trasformato la sua del resto già straordinaria sensibilità poetica in qualcosa, cioè nelle sue liriche, che non hanno alcun confronto, alcuna possibile confrontazione con ogni altra poesia, con ogni altra lirica, anche queste connessioni. Certo, fra sofferenza, dolore e poi altezze inenarrabili di una realizzazione poetica o artistica incomparabile, ecco, ci porta anche questa realtà, ci riconduce comunque alla impossibilità di cogliere fino in fondo, di collegare fino in fondo fenomeni ed esperienze come queste, che soltanto se comunque cerchiamo di ricollegare sul piano di questa misteriosa complessità di anime di corpo, no? Nella quale si realizza il destino di ciascuno di noi, può trovare, trova, cerca di trovare una sua soluzione, o meglio, un avvio alle sue soluzioni. Certo, qui non è che i problemi di questa importanza e anche di questa decisiva significazione esistenziale possano essere spiegati, non sono spiegati con la ragione, certo, possono essere soltanto compresi se noi ammettiamo come ipotesi di lavoro che proprio nella presenza contestuale delle ragioni fredde, astratte e delle ragioni del cuore, della ragione e del mistero, noi arriviamo a capire, a intuire, a presentire qualcosa di questa miscela, appunto, infinità, che sfugge ad ogni possibile razionalizzazione, che è appunto quella che lega, che costituisce, che definisce il senso della nostra vita. Pascal, Blaise Pascal, ha anche scritto: il valore delle teorie da cui noi partiamo dobbiamo valutarlo, considerarlo non in ordine alle strutture teoriche delle ipotesi che facciamo, ma in ordine alle conseguenze pratiche a cui ciascuna teoria giunge. La teoria fenomenologica in psichiatria, quella appunto che ha riconosciuto come la ragione da sola non serviva assolutamente a farci cogliere il dramma, il mistero della sofferenza e del dolore, è quella che poi ha portato addirittura a riconoscere nei manicomi una delle epifanie razionalistiche più insostenibili, più crudeli anche, e più disumane, che nascevano invece, non sto facendo un discorso terroristico, che nascevano invece dalle grandi concezioni razionalistiche che ritenevano che, e ritengono ancora oggi, che da una parte ci siano appunto gli orizzonti assoluti, solari, incontaminati della ragione, e dall'altra parte le terre incognite, oscure, tenebrali della non ragione, senza appunto invece riflettere su queste aree di mistero, che non solo sono quelle proposte nel senso religioso di Don Giussani e che già le parole che ho letto indicano con una chiarezza straordinaria, ma anche nel modo con cui noi osservatori, a volte certo dilaniati dal dubbio e dall'angoscia, guardiamo, cerchiamo a volte anche di curare quelle che sono le angosce, le disperazioni degli altri. Dunque, che cosa dice Novalis? Cioè, sono testi, questi frammenti filosofici, sono un testo senza fine, ma da questo testo rinascono immagini intuizioni che davvero rendono palpitante e vivo un tema apparentemente astratto come quello appunto della conversazione che stasera stiamo cercando di fare. Certo, anche in Novalis la tesi è che la ragione intellettualistica non riesce a cogliere, non riesce nemmeno a sferrare gli snodi esistenziali della nostra vita, soprattutto quando questa viene ferita oppure viene frantumata da tutte quelle esperienze irrazionali che sono il dolore, l'angoscia, la disperazione, la sofferenza, la nostalgia, il tedium vitae, il suicidio. Allora, noi sogniamo di viaggiare per l'universo. Allora, pensate, alla fine del Settecento, oggi, tutti in giro. Noi sogniamo di viaggiare per l'universo, ma l'universo non è forse in noi? Le profondità del nostro spirito ci sono ignote. Il misterioso cammino va verso l'interno. In noi o in nessun altro luogo è l'eternità con i suoi mondi, il passato e l'avvenire. E poi ancora, il mondo esterno è un mondo d'ombra che esso proietta sul regno della luce. Ora, è vero, in noi tutto ci sembra oscurità, l'angoscia ha sfiorato anche, la disperazione ha sfiorato l'esistenza di Novalis, certo, angoscia, malinconia, tristezza sono esperienze dolorose e crudeli, ma che istantaneamente allargano quelle risorse interiori, certo, che ci sono in noi e che ci consentono di captare alcuni segreti della vita degli altri, anche in noi stessi, che il benessere, cioè la salute, intesa in senso un po' così astratto e filosofico, non ci consentirà mai di raggiungere. Anche Karl Jaspers, che pure è stato un grande psichiatra, un grande filosofo, è arrivato a chiedersi in quel suo libro fondamentale su Nietzsche, il quale aveva scritto che al genio non viene mai negato negata una scintilla drogata di follia. Ecco, Jasper è arrivato a chiedersi se a volte proprio soltanto nel mondo dell'inconoscibile, nel mondo della vita psichica sommersa e trasfigurata dal dolore e dal mistero, non si possano salvare. Siamo nel 1935, certo, le onde barbariche del nazionalsocialismo stavano distruggendo la vita. Comunque, Nietzsche che si chiede, forse soltanto nella sofferenza psichica, soltanto nella follia possiamo ancora recuperare dei valori, dei significati. Pensate a quello che un grande filosofo come Jaspers, in parte razionalista, ma non certo nel modo con cui lo stiamo definendo il razionalismo, cercava di confrontarsi nei confronti della vita e soprattutto del dolore. Quindi allora, ora è vero, dice Novalis, in noi tutto ci sembra oscurità. Caos informe, solitudine, ma come tutto ci apparirà diverso quando quelle tenebre si dissiperanno e il corpo oscuro sarà eliminato. Conosceremo una gioia tanto più viva in quanto il nostro spirito avrà sofferto di una lunga privazione. Qui certo entra in gioco anche la dimensione mistica del pensiero di Novalis. D'altra parte non è che la mistica sia soltanto una fuga verso la utopia o verso la fantasmagoria o verso la ricostruzione fantastica delle cose. Anche la mistica è una forma di conoscenza, è una forma di conoscenza che cerca di cogliere qualcosa di quello che sta al di là della ragione, di quello cioè che chiamiamo mistero, ritenendo che le ombre oppure il crepuscolo del mistero faccia parte della vita e che soltanto una titanica, no? tentazione di riportare la chiarezza apparentemente solare della ragione nel quale i fenomeni psichici si illude di poter spiegare e di poter ricondurre dentro gli schemi, no? di una conoscenza hegeliana, fixiana, cioè di una conoscenza assolutamente astratta e gelida. Dunque, cose scritte nel 1790-95, quando Novalis aveva appunto 24-25 anni, saremmo capaci noi anche solo di rivivere qualche eco, qualche risonanza friabile e fragile di questo pensiero nato poi sulla scia del razionalismo dominante appunto nel secolo in cui che precedeva Novalis e che poi seguiva, accompagnato anche la sua breve vita, folgorata appunto da una morte così precoce, così assoluta. E poi, ascoltate questa che mi sembra essere un'immagine straordinaria, vicina ad alcune delle bellissime immagini di Don Giussani, anche se espressa naturalmente col linguaggio di quel tempo, quando Don Giussani parla appunto dei desideri, cioè di questa mancanza, di questo bisogno che sentiamo di poter rivedere le stelle che abbiamo perduto, perché qui che sta anche un'altra possibile interpretazione e esplicazione di desideri. Se vi ricordate anche nei quaderni di Malte, Auritz e Brigge, che sono questo testo rilchiano che consiglio a tutti di leggere o di rileggere, se vogliamo avere la percezione anche più immediata di che cosa significa la vita che si apre all'infinito, o che comunque Cancello cerca di sfuggire alla prigionia drammatica della ragione. Anche Rilke, appunto, in questi quaderni parla della madre che dice: Rainer, Maria il suo nome, non cessare mai dal vivere dentro di te i desideri, perché se i desideri muoiono in te, muore anche la vita, che solo nel fuoco ardente e rovente dei desideri riesce ad esprimersi fino in fondo. Desideri significa certo anche aspirazione all'infinito, desideri significa anche leopardianamente rivivere, comunque sentire la ragione non come qualcosa che debba estinguere, no? che debba svuotare di senso la passione, ma invece come esigenza fondamentale della ragione, come dicevo all'inizio, che si trasformi in passione, perché anche la passione è una diversa parola, certo, ma che sottolinea fino in fondo la nostalgia di trascendenza, no? Questa infinita nostalgia che vive certo in ciascuno di noi, di uscire fuori dai confini della nostra vita per allearci alla vita degli altri, per immedesimarci nella vita degli altri, per rendere la nostra vita sempre più significativa, perché anche qui alcune splendide parole di Don Giussani nel rischio educativo, soltanto se ciascuno di noi entra in un colloquio senza fine, in una metamorfosi continua e senza fine con quelli che sono gli altri che vivono intorno a noi o che vivono con noi, solo se questo dialogo senza fine avviene, allora noi non ci imbalsameremo mai, non diventeremo prigionieri di quell'individualismo che possiamo chiamare egoismo oppure con una forma più elegante che possiamo chiamare egotismo, ma che comunque impedisce a ciascuno di noi di realizzarsi e soprattutto impedisce a ciascuno di noi di trasformarci sulla scia di quello che è il dialogo senza fine che abbiamo con gli altri, che può avvenire anche per chi ha questa donazione di senso, che può avvenire anche in un dialogo senza fine con l'alter ego, che può essere anche nella preghiera qualcuno che sta al di là di ogni realtà dimostrabile, verificabile. Perché queste cose? Perché Novalis dice, e ci sono anche qui delle intuizioni che vorrei che magari si salvassero, no? Lo dico sempre, dall'oblio, come dice Milan Kundera in un suo libro, Il Sipario, l'oblio ci corrode continuamente. Leggiamo un romanzo, un libro, un saggio, dopo qualche pagina che abbiamo letto, già questa pagina è dimenticata perché in qualche modo siamo divorati dall'ansia o comunque dalla smania di leggere le pagine che poi vengono dopo. La memoria, certo, ricordare anche di dimenticare, se noi non dimenticassimo nulla di quello che viviamo o di quello che abbiamo detto, evidentemente finiamo prigionieri di una gigantesca dilatazione, di una memoria gigantesca, certo, ma anche soprattutto tale da impedirci ogni fantasia creativa e anche ogni immaginazione creativa. Ma ecco le parole di Novalis: tutto ciò che è degno di essere amato è un oggetto, una cosa. Ciò che è infinitamente degno di essere amato è una cosa infinita, una cosa che si può avere soltanto attraverso un'attività infinita, incessante. Possedere, qui anche questo discorso straordinario sul considerare gli altri come soggetti portatori di una libertà senza fine, oppure quella tentazione ancora più crudele, ancora più frequente, ahimè, di considerare gli altri come una cosa, ma qui anche la differenza essenziale appunto fra il possedere. Si può possedere soltanto una cosa, non possiamo certo mai possedere qualcosa che abbia in sé le stigmate dell'infinito e che non sono cose che possono essere in qualche modo strumentalizzate, finalizzate a fini che non abbiano un significato fino in fondo salvifico, un significato costituito sempre da il desiderio di cogliere in noi le voci dell'infinito insieme al desiderio di cogliere l'infinito delle voci degli altri. E infine, questa ultima citazione, Novalis lo conosciamo poco, vero? Per cui posso magari ripetere questa ultima citazione che è questa. Quindi, intanto ripeto, noi possediamo le cose che sono così effimere, così transitorie, così insignificanti, mentre non possediamo, perché dobbiamo solo vivere invece gli orizzonti senza fine dell'infinito, della contemplazione, certo, dell'ascolto e se vogliamo della preghiera. Ma un'altra tesi, questa di Novalis, che mi sembra di cogliere anche. Mi è sembrato di cogliere, con altro linguaggio, certo, in alcuni pensieri di Don Giussani. Ogni discesa in noi stessi, ogni sguardo verso l'interno, è insieme ascesa, assunzione, sguardo verso la vera realtà esterna. Quindi solo se siamo capaci di scendere dentro di noi, solo se siamo capaci di guardare alle sorgenti dell'infinito che ci sono in noi, diventiamo allora capaci anche di uno sguardo completo che ci consenta di cogliere la realtà, no? Nella immagine immediata che noi abbiamo quando guardiamo la realtà senza invece riflettere, no? Lungo questi cammini che costano fatica, perché la riflessione sulla vita interiore, costa fatica, interrompe, no? Qualcosa in questa logica senza fine di Homo Faber che vive in noi, che ci porta quindi soltanto a desiderare o a realizzare cose. E allora lo sguardo verso la vera realtà esterna. E poi lo spogliarsi di sé è la fonte di ogni abbigliamento, come di ogni vera ascesa. Cosa significa lo spogliarsi di sé? Evidentemente qui è anche il linguaggio mistico di Teresa d'Avila, oppure quello che è il linguaggio mistico di Giovanni della Croce, che noi ritroviamo in qualche modo come in uno specchio, certo, nelle parole di Novalis, perché soltanto se riusciamo a bruciare in noi le incrostazioni della superficialità, certo, ma anche quelle soprattutto dell'indifferenza, della ricerca di tutto ciò che è così impalpabile. Ecco, solo se riusciamo a fare questo, allora anche il nostro cammino verso l'interno si fa un cammino di conoscenze e di ricreazione. Allora, il primo passo è uno sguardo verso l'interno, una contemplazione esclusiva del nostro io. Ascoltate anche la enorme tensione semantica ed emozionale che ha contemplazione, cioè non è che Novalis parli soltanto un'osservazione esclusiva del nostro io. Qui certo le parole possono essere parole perdute, come sappiamo, come loro sanno, oppure parole che improvvisamente si innalzino come colombe azzurre tracheane, allargando infinitamente il senso della nostra comprensione umana, psicologica, misteriosa degli altri. E allora, ma colui che si appaga di ciò, cioè anche colui che giunga ad una contemplazione profonda del proprio io, e questa mi sembra essere proprio una delle tesi che poi, con altro linguaggio, con altra complessità teologica, Don Giussani svolge nel rischio educativo, resta mezza strada. Perché resta a mezza strada? Il secondo passo deve essere un efficace sguardo verso l'esterno, un'osservazione attiva, autonoma e penetrante del mondo esterno. Cosa significa questo? Significa appunto che sguardo interno e sguardo esterno, realtà interiore e realtà esteriore, rappresentano soltanto due aspetti, due immagini di una stessa medaglia, due immagini che però noi tutti tendiamo a ridurre ad una sola, tendiamo ad assegnare, no? Comunque a consegnare a quella che è la nostra osservazione dell'ambiente esterno tutto il significato della nostra vita, Ma anche se ne andasse solo il significato della nostra vita, certo saremmo noi a pagarne lo scotto, ma ne va anche dei significati, dei fallimenti, delle relazioni che noi abbiamo con gli altri, perché noi siamo soltanto nella misura in cui viviamo insieme agli altri e soltanto nella misura in cui questa alleanza fatale fra sguardo interno e sguardo esterno, fra questa fatale tendenza a contemplare il nostro io profondo, ma insieme poi a passare, no, da questo sguardo interiore al sguardo degli altri, ecco, che riusciamo allora a cogliere fino in fondo, a intravedere fino in fondo che cosa i nostri desideri, sì certo, la nostra ricerca dell'infinito, certo, ma anche i desideri degli altri, perché i nostri desideri hanno un senso profondo soltanto se diventano anche o se cercano di essere desideri degli altri, perché appunto queste stelle che improvvisamente si oscurano dentro di noi, se vogliamo recuperarle nella loro luce perduta, lo possiamo fare soprattutto quando i nostri desideri siano recuperati, trasfigurati in una dialogicità, anche sul dialogo nel rischio educativo, Don Giussani scrive cose molto belle. Ma Schubert adesso, poi non è che voglia prolungare troppo il mio discorso. Franz Schubert, chi sia Schubert, che cos'è Schubert? La sonata in si bemolle maggiore, 960, è l'ultima sonata di Schubert, e poi i Winterreise, e poi anche di Schönemüllerin, no? Cioè, la fantasia in do maggiore, ecco, sono espressioni certo di una musica romantica che però ha in sé, certo, diversamente da Mozart, che pure è un genio assoluto, la musica romantica di Schubert ha in sé quasi una nostalgia profonda, inestinguibile, di qualcosa che oltrepassi la stessa patetica, dolorosa bellezza delle note che noi ascoltiamo. Ma cosa scrive Schubert? Schubert ha scritto anche alcune lettere, bellissime, ha scritto qualcosa anche nei diari. Ma sentite in una lettera cosa scrive per indicare come anche qui questa nostalgia d'infinito che cogliamo in Schubert nasca anche o si nutra anche di un'attitudine interiore, cioè di una personalità interiore sfiorata anche questa, ahimè, da quella malinconia, da quella tristezza che siamo abituati a considerare come qualcosa di negativo, come qualcosa da stroncare istantaneamente con gli psicofarmaci, quella malinconia, ricordiamoci di uno dei giudizi, una delle intuizioni sfolgoranti di Romano Guardini, quando dice la malinconia è la testimonianza della nascita o della ricrescita dell'eterno in noi. Anche questa parole che nascono da intuizioni straordinarie, che anche solo nel ridescrivere come sto facendo io, rischiano certo di perdere tutta la loro palpitante evidenza. Ma ascoltiamo allora qual è la malinconia di Schubert, cosa dice, cosa sente, cosa scrive. È solo partendo da queste riflessioni che noi possiamo accogliere fino in fondo quella che è anche una delle interpretazioni che Giussani ha dato della musica di Schubert, riconoscendo appunto in questa musica un anelito verso l'infinito che nemmeno Ludwig van Beethoven forse aveva in sé così stellare e così luminosa. Nessuno comprende il dolore altrui e nessuno comprende la gioia altrui. Crediamo sempre di andare l'uno incontro all'altro e invece si procede sempre solo fianco a fianco. Che tormento per chi ne è consapevole. Le mie creazioni sono il frutto delle mie conoscenze musicali e del mio dolore. Quale frutto soltanto del dolore sono quelle che il mondo apprezza di meno. Anche qui Schubert aveva ben precisa e dolorante la consapevolezza appunto che il dolore nel momento in cui ci colpisce, tende a renderci estranei agli altri, non perché noi sentiamo allentate le relazioni che abbiamo con gli altri, ma perché gli altri, nel momento in cui colgono in noi le orme o le impronte del dolore, certo tendono ad allontanarsi, tendono a staccarsi. Non posso adesso, se non dire ancora qualcosa di Schubert per poi concludere con qualche accenno a Leopardi, certo, e poi con un'ultima citazione da Don Giussani. L'intelligenza, una sua lettera, Franz Schubert sembra fare proprie addirittura le parole di Pascal, perché dice che la ragione non serve a nulla nel dare un senso alla vita. Ma poi anche addirittura scrive: l'intelligenza non è altro che fede analizzata, e per capire qualcosa bisogna credere in qualcosa. Come Sant'Agostino, Schubert riteneva che l'uomo nasce con la fede, la quale viene molto prima dell'intelligenza e della conoscenza, ed è di gran lunga la base più importante sulla quale la debole logica, quella della ragione, appoggia le sue prime dimostrazioni. Quindi, ecco, in questa straordinaria prospettiva che Camillo Fornasieri ci ha proposto, dentro Novalis, dentro Schubert e poi anche, certo, anche dentro Leopardi, noi ritroviamo da una parte questa esigenza assoluta, no? Inesorabile, e anche luminosissima, che soltanto se siamo capaci di rivolgere lo sguardo, gli sguardi a quello che noi siamo, cioè agli abissi interiori che vivono in noi, anche se dobbiamo superare il timore, l'angoscia di guardare dentro di noi, perché la fuga dall'interiorità, certo, rappresenta oggi una delle esperienze umane più tragiche, direi, o comunque più cariche di svuotamento umano e significato delle cose, ecco, la fuga dalla propria interiorità nasce certo soprattutto da questo richiamo senza fine di eventi esteriori che non hanno importanza spirituale, ma che sono dotati del fascino della distrazione, ancora una parola pascaliana. Ma la fuga dalla nostra interiorità nasce a volte anche dalla paura di guardare dentro di noi e di riconoscere in noi anche solo emozioni come quella dell'ansia, della malinconia, della tristezza, della inconoscibilità delle cose, del mistero delle cose. Esperienze queste dalle quali certo è più facile fuggire con gli stivali delle sette leghe che non invece faticosamente, dolorosamente, creativamente cercare invece di scendere in noi stessi per cercare di recuperare queste falde profonde che che pure sono essenziali, se vogliamo anche solo dare la mano ad una persona, può essere anche una passante o un passante che ci chiede uno sguardo o che ci chiede anche solo un piccolissimo gesto di solidarietà. La negazione, cioè questa disperazione leopardiana, ed è un grande merito di Don Giussani avere sostenuto, avere scritto come nella disperazione di Leopardi si nasconde invece in realtà una nostalgia profonda, sfolgorante ed infinito, un desiderio di qualcosa che appunto dia un senso alla vita anche al di là della disperazione, anche al di là della eclissi della speranza, ma discorso apparentemente disperato appunto di Leopardi si confronta poi con sue parole memorabili che vorrei adesso concludendo rileggere insieme a quelle che poi leggerò di Don Giussani in merito al mistero che si nasconde certo anche in ogni relazione umana, ma in ordine anche al mistero, pensate a quale straordinaria profondità, al mistero che c'è in ogni volto, al mistero che c'è nei volti che portiamo, nei significati che sono in noi, nei segni che poi si allontanano, a volte inafferrabili, a volte incomprensibili, a volte invece conoscibili, a volte anche comprensibili, segni che dal mistero appunto nascono. Come mettere insieme la disperazione di Leopardi, no? Silvia, il canto di un pastore errante con l'uomo senza speranza non può assolutamente vivere. La disperazione medesima contiene la speranza, non solo perché resta sempre nell'anima una speranza, ma perché questa medesima disperazione nasce ed è mantenuta dalla speranza. O di soffrire meno col non sperare né desiderare più nulla, e forse anche con questo mezzo di godere qualcosa e di essere più libero e sciolto e padrone di sé e disposto ad agire a suo talento, non avendo più nulla da perdere. Insomma, la disperazione medesima non sussisterebbe senza la speranza. E l'uomo non dispererebbe se non sperasse. E Leopardi, che adesso non posso citare ancora, arriva a parlare, come loro sanno, della passione della speranza. Ma ecco, concluderei con queste parole di Don Giussani, che mi sembrano essere, oltre che di una bellezza straordinaria, anche di una grande intuizione fenomenologica che si accompagna a quella di Levinas, ad esempio, di Emmanuel Levinas, filosofo lituano, che ha scritto cose bellissime sul volto, sulla metafisica del volto, sul mistero del volto, ma che comunque su questo tema le parole di Don Giussani hanno anche loro una bellezza straordinaria e forse anche una scheggia di contemplazione, ecco, più vibrante e forse anche più nutrita di speranza cristiana, anche se Levinas ebreo non era certo un ebreo che si fosse allontanato da Dio, ma ascoltate che cosa possiamo leggere in testi, certo che hanno un'enorme importanza formativa, cosa significa comunione e liberazione oggi nel mondo, un'esperienza straordinaria, ma le parole di Don Giussani hanno anche un significato che vale per ciascuno di noi, dipendentemente dal fatto di fare parte o meno del movimento. D'altra parte, in una delle sue pagine del rischio educativo, Don Giussani in qualche modo distingue quelle parti che hanno un significato umano, seppur ispirato dalla coscienza cristiana, che valgono per chiunque, persino, dice, scrive, persino con coloro che non ritengono di poter riconoscere nel messaggio cristiano quello che invece noi conosciamo o riconosciamo. Comunque, questa ultima citazione, mi scuso anche di aver allungato un po' il tempo. Allora, era un tema certo di una complessità, di una vastità senza fine, ho cercato di affrontarlo temerariamente. Allora, vedere una persona, parole queste che vorrei anche, insieme magari con quelle di Novalis, che non venissero divorati istantaneamente dal fiore dell'oblio, no? Ma che sopravvivessero per un attimo, perché implicano, se vissute fino in fondo, anche una perenne riflessione sui modi con cui noi ci incontriamo con gli altri, quindi una conclusione anche pratica. Perché le cose che cerco di dire hanno un significato soltanto nella misura, è chiaro, in cui abbiano anche una prospettiva concreta, perché essendo medico non posso dire, parlare se non illudendomi o a volte magari augurandomi che da cieli apparentemente stellati o astratti possano discendere invece anche modi concreti, non di sciogliere i problemi della vita, ma di riflettere sui problemi. Comunque, vedere una persona e capire una persona è un po' diverso, ma il capire passa attraverso il vedere. Padre Ignace de la Poterie, un francese, parla dell'itinerario dello sguardo. Bellissimo, è un'espressione fantastica, dice Don Giussani. Itinerario dello sguardo, cioè il cammino che avviene dentro lo sguardo, che è come quello che dicevo io. Quando uno vede una faccia bella, brutta, simpatica, antipatica, giovane o no, sentite, quando uno vede una faccia e la faccia è piena di fascino, qualunque faccia è piena di fascino, di mistero, perché facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E come l'uomo è, come l'anima dell'uomo è, così è il suo volto, dice Gesù. Quando uno vede una faccia, e stando a debita distanza, perché se non sta a debita distanza muore subito, annega subito. Anche questa straordinaria intuizione antropologica, fenomenologica, umana, cristiana, certo, scegliete voi quella che è la risposta più vicina, no? Ai vostri ideali. Allora, si inoltra dentro la faccia, dentro lo sguardo, allora vede una cosa più profonda e guarda ancora e vede una cosa più profonda ancora e guarda e guarda e guarda e guarda fino a quando arriva là dove la faccia nasce da una fonte. Ecco, parole queste talmente belle alle quali nulla io posso aggiungere se non ringraziando loro di questa pazienza. Grazie.
Penso che questo applauso dica bene che il tema svolto è stato svolto entrando proprio nel merito. A me ha colpito e la ringrazio moltissimo perché lei ha testimoniato in atto che è la passione a vincere il razionalismo. Non è un'altra idea della vita, ma è proprio la passione, è la passione con cui ci ha letto Novalis, con cui ci ha letto Schubert, con cui ci ha indicato Leopardi, con cui ci ha letto Don Giussani. E quella frase stupenda che mi sono segnato quando lei ha detto che lei ha letto che l'intelligenza non riesce a cogliere gli snodi esistenziali della vita, perché la sconfitta del razionalismo è lì, che ci sono gli snodi esistenziali della vita, ci sono, e ci sono così dirompenti che debordano continuamente da ogni misura. La ringrazio moltissimo perché ci ha dato tantissimi spunti. Adesso un quarto d'ora, se ci sono delle domande per approfondire qualche cosa, poi chiudiamo. Se ci sono, perché il suo intervento è esauriente di per sé. Si sente? Prenda il microfono perché non si sente.
Si parla tanto di caduta di ideali e di maggiore aridità, ma lei crede che l'animo umano fondamentalmente sia molto cambiato?
Grazie, domanda semplicissima ma molto bella e direi anzi domanda radicale. Intanto, come dico sempre quando ascolto domande che abbiano in sé una sorgente semantica profonda, è molto più difficile fare domande che non rispondere alle domande. Perché ogni domanda come questa apre un solco. Poi, quando si cerca di rispondere alla domanda che si è ascoltata, altre domande interiori si aggiungono ed ecco allora che il rischio delle risposte è anche quello di disperdersi, di allargarsi. Ecco, parlavo di qualche andando a braco con questo. Con questo medico che non sa ancora se fare psichiatria oppure fare neurologia oppure lasciarsi affascinare dal tema senza fondo della neurobiologia, delle neuroscienze. Dicevo a lui questo. Che mentre la medicina, la chirurgia, certo, hanno fatto passi giganteschi, no? Anzi, i testi di chirurgia, di medicina, di dermatologia hanno una vita di qualche mese, perché istantaneamente altri progressi si aggiungono alle acquisizioni già delineate. Quindi, se crediamo che la scienza, in fondo anche il senso della vita, sia soltanto caratterizzato da un progresso senza fine, ecco certo allora che dovremmo fatalmente essere richiamati soltanto da quelle discipline che vivono di un progresso senza fine, che è il progresso però delle realtà esteriori. Perché se invece riteniamo che la psichiatria abbia un senso, questo senso sta nel fatto che le cose che Agostino ha scritto, l'anima agostiniana, l'esperienza agostiniana del tempo della memoria, scritte nel 300 d.C., il modo con cui Agostino si confronta col dolore, con la tristezza, con la memoria vissuta, testimonia di queste esperienze fondamentali della vita che non cambiano al di là del tempo, al di là delle epoche, e su di un piano quindi infinitamente più semplice, anche libri scritti come quelli di Sant'Agostino oppure di Teresa d'Avila, oppure di Pascal, oppure comunque di psichiatri celebri o meno celebri, scritti nell'Ottocento e tanto più anche nel Novecento, mantengono ancora oggi tutta la loro importanza perché? Perché le radici della sofferenza, le radici del dolore, le radici della speranza, le radici della nostalgia segnano una volta per tutte il destino della condizione umana e quindi, come lei già in fondo indicava in questa sua bellissima domanda, capace anche di ridestare istantaneamente, appunto, infinite altre riflessioni, il senso della vita, la ricerca della morte volontaria, la speranza contro ogni speranza, la malinconia, l'angoscia, questa vertigine della libertà, come la chiama Kierkegaard, questa angoscia che ha parole e gesti, dice Kierkegaard, che non si allontanano da quelle del grande inquisitore nel romanzo di Dostoevskij, signora, ci dimostrano come non posso se non condividere fino in fondo l'intuizione, ma anche l'esperienza che ha determinato questa sua domanda, di cui le sono molto grato. Grazie infinite.
Lascio questo aspetto molto legato poi alla magia, allo spiritualismo, per certi aspetti che in un'epoca di razionalismo, lo spiritualismo pure è dilagante. Però volevo capire meglio come lei l'ha confrontato. E quindi se invece appunto in questo confronto parlare, accettare, definire il mistero è proprio vertice supremo della ragione in senso lato. Però volevo capire meglio se, anche secondo lei, spaventa molto insomma l'esplorare lo spiritualismo in questa epoca di razionalismo con tutto ciò che è enigmatico, appunto, cercando di far coincidere, no? Soprattutto a livello educativo, giovane, ciò che è indicibile, insondabile come enigmatico, quindi di cui ti do delle spiegazioni assolutamente magiche. Invece, l'introduzione alla realtà della complessità dei fattori, quella della ragione educata, aperta. Volevo chiedere se poteva darmi qualche
Grazie, grazie anche di questa domanda che è molto bella, che fa pensare, che apre anche istantaneamente altri segni, altri rimandi. Oh, intanto, nel pensiero che ha fatto epoca, anche se oggi difficilmente può essere sostenibile, cioè nel pensiero filosofico di Gabriel Marcel, che non è un grande filosofo, anche se ha consentito ad alcuni filosofi italiani di conseguire la cattedra universitaria scrivendo i libri su Gabriel Marcel, che credo lei conosca bene. Gabriel Marcel distingueva fra problema e mistero, ritenendo che appunto il problema fosse, come anche la parola dice, qualcosa che sta davanti a noi, un intralcio che sta davanti a noi, che possiamo risolvere rapidamente o lentamente sulla base comunque di una fredda o automatica applicazione di strumenti razionali. Mentre invece nel mistero si nasconde qualcosa a cui la ragione rimane radicalmente e profondamente estranea. La ragione, se non vuole pascalianamente oltrepassare i suoi confini, deve riconoscere che il mistero esiste. Dopodiché la lettura, la decifrazione, la interpretazione del mistero devono essere assegnati ad altra modalità di conoscenza che, che Gabrielle Marcel aveva delineata, sia pure non in forma del tutto rigorosa, come intuizione, distinguendo cioè quella che anche per chi fa, tende a fare una psichiatria che chiamiamo fenomenologica, ci induce comunque a distinguere la conoscenza razionale dalla conoscenza intuitiva. Parlando invece di enigma, contrapponendo l'enigma al mistero, mi sembra comunque che si possa dire come l'enigma ha comunque in sé almeno qualcosa che può essere razionalizzato, che può essere spiegato, che può essere interpretato, che può essere illuminato con le torce o comunque con gli strumenti della ragione, mentre l'indicibile, l'insondabile alla ragione costituisce l'essenza profonda, assoluta, radicale, meravigliosa e anche comunque determinante per la vita di ciascuno di noi, che è appunto l'area del mistero, mistero come insondabilità per la ragione, mistero come indicibilità, ma come in quel bellissimo saggio di Ingeborg Bachmann, che probabilmente lei ha letto, cioè il dicibile e l'indicibile, Ingeborg Bachmann, che poi a proposito di un tema che ho sfiorato, cioè il tema della malinconia, è stata divorata dalla malinconia, è arrivata anche sulla soglia e poi è arrivata al di là della soglia del tedium vitae. Comunque, insomma, anche Ingeborg Bachmann, sulla scia di un pensiero filosofico, non soltanto di quello pascaliano, non soltanto cioè di un pensiero spiritualistico, no? Che separa comunque enigma da mistero, ma sulla scia insegna filosofia lei? Comunque, complimenti. Comunque, sulla scia del pensiero filosofico di Ludwig Wittgenstein, delle pagine che Wittgenstein ha scritto, straordinarie, bellissime, sull'incapacità della ragione a risolvere i problemi, vorrei anche dire che in una delle bellissime poesie di Emily Dickinson, la conosce, vero? La conosce? Emily Dickinson? Oh, ecco, in una poesia di Emily Dickinson è possibile addirittura cogliere qualche analogia fra il linguaggio del silenzio, fra il silenzio, no? Delle cose che non possiamo parlare, dobbiamo tacere. Concludendo allora, problema è qualcosa di meno complesso, di più immediata comprensione che non l'enigma, ma l'enigma resta comunque qualcosa che razionalmente può essere affrontato e può essere comunque almeno in parte illuminato dalla ragione. Nel mistero invece confluiscono queste epifanie dell'indicibile. Ecco, forse l'immagine più giusta è questa. Dal mistero risalgono epifanie come quelle di Joyce, se vogliamo anche ricamarci a Joyce, no? Epifanie che ci consentono di avvicinarci al nocciolo o comunque alle ombre del silenzio. Gli enigmi hanno in sé il sole sfolgorante comunque della ragione, sia pure metaforizzata e nascosta. Nel mistero invece ci sono le ombre dell'indicibile che soltanto la intuizione mistica, quella di Teresa d'Avila oppure anche di Robert Musil, che ha niente a che fare con Teresa d'Avila, ovviamente, ma che nell'uomo senza qualità arriva a sostenere idee come queste che io adesso sto proponendo, che non sono mie, certo, ma che trovano in qualche modo alleato sia il pensiero spiritualista di Romano Guardini, il pensiero del mistero come lo intende Don Giussani, mistero anche come matrice di segni, dice, no? Cioè come sorgente di qualcosa che rimanda a qualcosa che sta al di là della pura percezione sensoriale. Ecco, comunque possiamo cogliere o raccogliere qualcosa del mistero solo con queste luci in qualche modo temerarie e anche fragili, anche friabili, che sono quelle dell'intuizione. Che cos'è l'intuizione? Qui entriamo in un campo senza fine, anche se però l'intuizione, ad esempio, è quella che ha concesso, signora, a Trakl, a Georg Trakl, questo grande poeta austriaco, di chiamare azzurre le colombe che io ho ricordato all'inizio di questa mia conversazione. Attraverso un discorso filosofico troppo complesso, potrei comunque arrivare a proporre qualche idea in ordine al fatto che ci possano essere intuizioni sfolgoranti che hanno consentito a Hesse, Lasker, Schiller, ad esempio, oppure a Rilke, oppure a Heidegger anche, appunto, di parlare di, o Franz Marc a parlare di cavalli azzurri. Ecco, domanda splendida, certo, più sentieri che si sono aperti, ho tentato soltanto di dare qualche indicazione di riflessione, anche se il contributo che lei ha dato a me è stato di gran lunga superiore. Grazie infinite anche di questo.
La ringraziamo e tratteniamo la questione della passione come questione fondamentale, perché quello che mi ha colpito è che la sconfitta del razionalismo non è il cuore che si contrappone alla ragione, ma è il cuore, è la ragione che si trasforma in passione, che diventa passione. E anche tutto l'esempio che lei ha fatto, interno-esterno, questa non riduzione è proprio dell'esperienza umana, perché l'esperienza umana è più grande di qualsiasi riduzione, per cui la ringraziamo proprio di questo contributo che ha dato alla nostra riflessione, perché è proprio andato al cuore della riscoperta del desiderio umano. E rimandiamo al prossimo incontro, che sarà il 1 marzo, sulla dittatura del relativismo con il professor Costantino Esposito. Buonanotte.
Grazie infinite.
Grazie. Molto. Eh?